20 gennaio 2012. Un liquido più perfetto del liquido perfetto. Applicando teoria delle stringhe, teoria quantistica dei campi e altri sofisticati strumenti teorici, alcuni ricercatori hanno previsto che il plasma di quark e gluoni possa infrangere quello che era ritenuto il limite teorico assoluto di bassa viscosità per un fluido. Ora si aspetta la conferma sperimentale dal CERN. L'esperienza quotidiana ci insegna che liquidi come il miele, l'acqua o la benzina si comportano piuttosto diversamente dal punto di vista fisico, mostrando in particolare livelli di viscosità molto differenti. I fluidi altamente viscosi, come il miele, sono spessi e presentano forti attriti interni, mentre in altri questi attriti sono molto più ridotti, fino ad arrivare ai fluidi quantistici, come l'elio superfluido, in cui la viscosità è estremamente bassa. Ma quanto può essere liquido un fluido? Nel 2004, alcuni fisici teorici affermarono che la teoria quantistica stabilisse un limite inferiore per la viscosità dei fluidi. Applicando i metodi di teoria delle stringhe, erano infatti riusciti a prevedere che il rapporto fra viscosità e densità di entropia più basso possibile doveva essere fratto 4, dove è la costante di Planck. Peraltro, anche l'elio superfluido si colloca molto al di sopra di questa soglia. Nel 2005, una serie di misurazioni aveva mostrato che il plasma di quark e gluoni presenta invece una viscosità appena al di sopra di questo limite. Questo record di bassa viscosità potrebbe ora venire infranto, non solo a livello sperimentale, ma addirittura superando il limite teorico presunto. È questo il risultato di uno studio condotto da Dominik Steineder e Anton Rebhan del Politecnico di Vienna, illustrato in un articolo pubblicato sulle Physical Review Letters. Un liquido più perfetto del liquido perfetto, collisione di ioni, cortesia CERN. La viscosità di un plasma di quark e gluoni non può essere calcolata direttamente. Il suo comportamento è così complicato da richiedere strumenti, anche teorici, molto sofisticati. Attraverso la teoria delle stringhe, la teoria quantistica dei campi per il plasma di quark e gluoni può essere collegata alla fisica dei buchi neri in dimensioni superiori. Quindi risolviamo le equazioni della teoria delle stringhe per poi trasferire i risultati alla fisica del plasma di quark e gluoni, spiega Rebhan. Anche il precedente limite inferiore per la viscosità era stato calcolato in un modo molto simile, ma in quel modello il plasma era considerato simmetrico e isotropo. In realtà, un plasma prodotto da una collisione in un acceleratore di particelle all'inizio non è isotropo, continua Rebhan. Le particelle vengono accelerate e fatte collidere lungo una direzione specifica e il plasma risultante mostra proprietà differenti a seconda della direzione da cui si guarda. I fisici viennesi hanno trovato un modo per includere questa anisotropia nelle loro equazioni e sorprendentemente in questo nuovo modello il limite per la viscosità può essere rotto. La viscosità dipende da diversi altri parametri fisici, ma può essere inferiore al valore precedentemente considerato il limite inferiore assoluto, spiega Dominik Steineder. Gli esperimenti con il plasma di quark e gluoni attualmente in corso al CERN di Ginevra potranno fornire l'opportunità per testare la nuova previsione teorica. 17 gennaio 2012, il cervello adolescente e lo stimolo della ricompensa. Una ricerca dimostra che il cervello degli adolescenti funziona in modo molto diverso da quello degli adulti nell'elaborazione delle motivazioni dei comportamenti. Negli adolescenti, l'attività dello striato dorsale, molto coinvolto nei processi sensoriali e motori, prevale su quella del nucleo accumbens, che nell'adulto fa da cinghia di trasmissione dei saggi consigli provenienti dalla corteccia prefrontale e dall'amigdala. Gli adolescenti sono irrequieti per definizione e tutta una serie di caratteristiche del loro comportamento è stata messa in correlazione anche con il fatto che quella fase della vita coincide l'ultima fase dello sviluppo neurologico cerebrale. Tuttavia, non ci si aspettava che, come ha rivelato una ricerca condotta presso l'Università di Pittsburgh e pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences, in alcune situazioni il cervello degli adolescenti e degli adulti funzionassero in modo decisamente differente, in particolare per quanto riguarda il comportamento motivato. Il cervello adolescente e lo stimolo della ricompensa illustration works fratto corbis. Gli adolescenti spesso rispondono in modo diverso dagli adulti agli stessi contesti motivazionali, come le interazioni tra pari e gli stimoli gratificanti. I ricercatori si sono quindi posti la domanda: come facciamo a sapere che le differenze neurali non riflettano semplicemente una differenza di prestazioni comportamentali tra i due gruppi di età? E ancora, la differenza di elaborazione neurale è dovuta semplicemente a un comportamento confuso, o ci sono differenze di base nel modo in cui gli adolescenti codificano ed elaborano gli eventi salienti in un contesto motivazionale? Per rispondere, i ricercatori hanno creato un setting sperimentale che potesse distinguere questi fattori attraverso la registrazione dell'attività di singoli neuroni di diverse aree cerebrali. Questo è stato possibile perché alcune delle tendenze comportamentali che si osservano negli adolescenti umani, per esempio una maggiore propensione ad affrontare rischi anche notevoli, sono diffuse in gran parte dei mammiferi. I ricercatori hanno quindi lavorato sui ratti, concentrandosi in particolare sullo striato dorsale e sul nucleo accumbens, a causa del ruolo centrale di queste regioni del cervello nel comportamento motivato. Entrambe sono infatti coinvolte nell'apprendimento associativo, nella formazione delle abitudini, nell'elaborazione della ricompensa e nel controllo adattativo di modelli comportamentali. Lo striato riceve proiezioni da regioni corticali coinvolti nei processi sensoriali, motori e cognitivi, ma riceve anche input dal sistema dopaminergico coinvolto nel sistema della ricompensa. Il nucleo accumbens, che è parte dello striato ventrale, riceve invece input dall'amigdala e dalla corteccia prefrontale, ed è considerato la chiave per la traduzione della motivazione in azione. Sulla base dei dati raccolti, il comportamento e l'attività cerebrale generale dei roditori adolescenti e adulti sono apparsi identici quando era in gioco l'anticipazione della ricompensa in cibo. Tuttavia, a parità di condizioni e comportamenti, negli adolescenti apparivano attivati numerosi neuroni dello striato dorsale, che molto meno reattivi invece negli adulti. Questo indica che nei ratti adolescenti è lo striato dorsale a mediare in modo diretto l'influenza dei neuroni della ricompensa che regolano la selezione delle azioni e la formazione delle abitudini, lasciando in secondo piano la capacità di intervento del nucleo accumbens e dei saggi consigli provenienti da amigdala e corteccia prefrontale. 17 gennaio 2012. Come si diventa pluricellulari? L'evoluzione in laboratorio. Grazie a uno studio sui lieviti è stato possibile riprodurre in laboratorio un passaggio fondamentale per la vita sul nostro pianeta, la transizione dagli organismi unicellulari a quelli pluricellulari. predisponendo condizioni favorevoli, è stato osservato l'emergere di alcuni tratti distintivi della cooperazione tra diverse cellule, tipici degli organismi complessi. La transizione dagli organismi unicellulari a quelli pluricellulari, uno dei passaggi fondamentali della storia della vita sul nostro pianeta, potrebbe essere stata rapida, anzi rapidissima. È questa la conclusione di uno studio descritto sulle pagine dei Proceedings of the National Academy of Sciences da un gruppo di ricercatori dell'Università del Minnesota, che ha studiato in vitro il lievito della specie Saccharomyces cerevisiae, lo stesso universalmente utilizzato per la preparazione di cibi e bevande. È così stato possibile osservare in diretta non solo la mutua adesione di più cellule fino alla formazione di ammassi, cluster, di forma e dimensioni uniformi, ma anche l'emergere di meccanismi di cooperazione tipici di organismi biologici complessi, tra cui per esempio lo sviluppo di apoptosi, la morte cellulare programmata di alcune cellule, e la riproduzione attraverso il distacco di gruppi di cellule già organizzati, i cosiddetti propaguli multicellulari. Il passaggio alla vita pluricellulare, infatti, non consiste semplicemente nell'aggregarsi di più cellule, ma nell'organizzazione di una struttura in cui le singole unità comunicano tra loro e in cui vengono raggiunte via via funzionalità di alto livello, assegnando alle diverse parti compiti e comportamenti tra loro complementari. È cruciale, per esempio, che la dissoluzione e la morte degli organismi pluricellulari avvengano quando viene meno la cooperazione, e i tumori maligni sono un esempio di questo fenomeno. I meccanismi che consentono di mantenere la cooperazione sono molteplici, ma l'origine e il mantenimento della multicellularità, come sottolineato nell'articolo, sono due problemi evolutivi distinti. In particolare, le cellule che costituiscono il nascente organismo multicellulare sembrerebbero avere frequenti opportunità di seguire strategie riproduttive non cooperative a scapito della riproduzione dell'individuo pluricellulare. È lecito quindi chiedersi come si è evoluta la multicellularità a partire da singole cellule. Finora la transizione è stata scarsamente compresa, ma in ogni caso situata temporalmente in un lontano passato della vita sulla Terra, in un periodo distante da noi almeno 200 milioni di anni. In quest'ultimo studio l'attenzione è stata focalizzata sull'emergere di cluster e sulla successiva suddivisione dei compiti tra le cellule. In primo luogo sono stati selezionati, per gravità, i genotipi cellulari più favorevoli all'aggregazione, raccogliendo e trasferendo in colture cellulari fresche gli ammassi che si deponevano sul fondo del liquido di coltura. Come si diventa pluricellulari? L'evoluzione in laboratorio, un cluster di lieviti, fiocco di neve. In rosso, le cellule morte. Cortesia William Radcliffe, University of Minnesota. Dopo circa 60 trasferimenti tra le diverse popolazioni è emerso un fenotipo dominante, cioè una forma sferica e a fiocco di neve, in grado di fornire un vantaggio evolutivo nell'ambiente predisposto. È stata osservata anche l'evoluzione della divisione dei compiti all'interno del cluster. La maggior parte delle cellule rimane vitale e si riproduce, mentre una minoranza diviene apoptotica, cioè si orienta verso il suicidio programmato. In questo modo si producono dei punti di rottura all'interno dei cluster che permettono la formazione di un maggior numero di propaguli a parità di numero di cellule presenti. Questi risultati dimostrano come i tratti multicellulari si evolvono rapidamente come conseguenza delle selezioni tra diversi cluster. Secondo le conclusioni dello studio, sebbene la multicellularità complessa abbia richiesto per evolversi milioni di anni l'emergere del primo abbozzo di questo tipo di organizzazione biologica è assai rapido nelle appropriate condizioni ambientali. I risultati, inoltre, sono coerenti con analoghi e precedenti studi, da cui è emerso come per arrivare a organismi pluricellulari non è necessario un drastico aumento della complessità genomica. 20 gennaio 2012 Longevità confermata l'importanza della genetica. Una nuova versione riveduta e corretta di un articolo apparso su Science nel 2010 mostra che un insieme di 281 mutazioni riesce a prevedere con un'elevata accuratezza quali soggetti possono superare i 100 anni di età. Una parte dei geni implicati, inoltre, in precedenti ricerche era risultata coinvolta nei processi di invecchiamento e nelle patologie correlate all'età. Si fa un gran parlare sui media della necessità di mantenere stili di vita corretti per migliorare il proprio stato di salute e per ritardare l'invecchiamento. Eppure molte ricerche hanno messo in luce che la longevità ha una forte componente genetica, la cosa particolarmente evidente nei casi degli ultracentenari. Questi soggetti rappresentano infatti un modello per l'invecchiamento in buone condizioni di salute, dal momento che la disabilità si presenta generalmente nella nona di vita. Ma quali geni sono importanti per allungare il ciclo di vita? Una risposta era arrivata recentemente da una ricerca congiunta della Boston University Schools of Public Health and Medicine, dell'Università di Yale e dell'IRCCS Multimedica di Milano, pubblicata originariamente nel luglio del 2010 sulla rivista Science, e ora, in una versione rivista, sulla rivista online ad accesso libero Plus One. La versione rivista dell'articolo, ritirato volontariamente dagli autori, è firmata anche da un altro gruppo di ricercatori che hanno valutato e contribuito a produrre in modo indipendente un valido insieme di dati genetici, per i quali è stata condotta la stessa analisi dell'articolo originale. Inoltre, è stato considerato un insieme di campioni relativi a soggetti di età media di 107 anni. Longevità confermata l'importanza della genetica imagemoreco. Fratto Corbis. Nel corso dello studio è stato utilizzato un metodo di statistica bayesiano per determinare un insieme di polimorfismi di singolo nucleotide SNP in grado di caratterizzare i soggetti centenari rispetto ai controlli sulla base della sola informazione genetica. Il lavoro ha permesso di individuare 281 di queste mutazioni con una accuratezza della previsione della longevità compresa tra il 60 e l'85% a seconda dell'età media dei soggetti. L'accuratezza è infatti proporzionale all'età. A corroborare i risultati, il fatto che molti dei 130 geni associati alle SNP nel modello di previsione sono stati correlati in altre ricerche a patologie correlate all'età e all'invecchiamento. Si tratta di un passo importante verso un'autentica medicina predittiva e una genomica personalizzata, ha spiegato Thomas Perls, geriatra del Boston Medical Center. Ulteriori studi di queste caratteristiche genetiche potrebbe portare a una migliore comprensione delle basi genetiche e biologiche dell'invecchiamento e delle patologie correlate all'età. 17 gennaio 2012 Virus dell'aviaria. Non pubblicate quello studio. Il virus dell'influenza aviaria è al centro di uno scontro sulla pubblicazione dei dati scientifici. Il Comitato per la Biosicurezza USA sta cercando di censurare due esperimenti che hanno prodotto un ceppo mutato e particolarmente aggressivo del virus 5N1, per timore di usi terroristici. Secondo molti ricercatori, occorre trovare un modo sicuro per rendere disponibili le informazioni di Alessandro Delfanti. Il virus 5N1 dell'influenza aviaria è al centro di uno scontro senza precedenti sulla pubblicazione scientifica, come lo ha definito il direttore di Nature, Philip Campbell. Il National Science Advisory Board for Biosecurity, NSAB, cioè il Comitato per la Biosicurezza statunitense, ha infatti chiesto a Nature e Science di censurare due articoli scientifici sulla produzione di virus 5N1 mutati. Le due riviste hanno per ora sospeso la pubblicazione in attesa di decisioni chiare e definitive. I ceppi sviluppati da ricercatori dell'Erasmus Medical Center di Rotterdam e dell'Università del Wisconsin combinano l'alta mortalità di 5N1 con una facilità di trasmissione paragonabile a quella dell'influenza stagionale. Ma anche se la trasmissione attraverso l'aria respirata è stata provata solo su animali da laboratorio, il NSAB ritiene che il rischio di uso a fini bioterroristici sia troppo elevato e ha chiesto alle due riviste di pubblicare solo le conclusioni generali e omettere i dettagli genetici e metodologici che potrebbero permettere la replicazione degli esperimenti. Questa richiesta ha sollevato numerose critiche. Ron Fouquier e Ab Osterhaus dell'Università Erasmus di Rotterdam, autori di uno degli esperimenti sotto osservazione, chiedono che non sia un solo governo a decidere, ma piuttosto che sia un gruppo di esperti internazionali a studiare il problema e trovare soluzioni condivise. Le informazioni sono infatti necessarie a preparare le contromisure per una possibile mutazione in natura, come antivirali, vaccini e metodi di sorveglianza. Altri criticano il NSAB per non essere intervenuto prima. Gli studi sono già stati presentati a convegni o inviati ai revisori esterni delle riviste. Secondo Ilaria Capua, che dirige il laboratorio di virologia dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, rendere pubbliche le istruzioni per costruire una bomba biologica non è una buona idea, ma bisogna permettere a ricercatori accreditati di accedere alle informazioni. Anche il direttore di Science, Bruce Alberts, ritiene che occorra un piano di trasparenza per assicurare che ogni informazione omessa sia fornita agli scienziati responsabili che ne facciano richiesta. Kuo Yun-Yun, il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Università di Hong Kong, uno dei paesi più colpiti da 5N1, ha dichiarato a Nature che i dati genetici dei virus mutati dovrebbero essere forniti a tutti i laboratori di salute pubblica che fanno parte del network di sorveglianza dell'OMS dopo che hanno firmato un accordo di segretezza. Discorso diverso per il virus in natura. Secondo Capua, la trasparenza dei dati sul campo è ancora più importante. In alcuni paesi 5N1 è ancora presente, e ora che sappiamo che ha le potenzialità per diventare più aggressivo, occorre far circolare le informazioni per intervenire velocemente e con efficacia. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, auspica un nuovo modello etico per la gestione della ricerca. Queste attività di grande avanzamento scientifico, ma che costituiscono un potenziale rischio, vanno gestite con regole precise sia per il rischio di infezioni, sia per i problemi legati alla sicurezza dei dati resi pubblici. Le autorità mondiali dovrebbero quindi stabilire quali esperimenti si possono fare, in quali strutture e con quali garanzie di sicurezza e procedure di controllo. Intanto, il NSAB chiede una moratoria volontaria durante la quale i ricercatori non dovrebbero rendere pubblici studi sulla trasmissibilità del virus 5N1. 19 gennaio 2012, una galassia oscura nell'universo remoto. Le galassie più piccole, satelliti di altre ben più grandi, possono chiarire i meccanismi di formazione delle galassie e aiutare a comprendere alcuni aspetti della materia oscura. Ma finora si era riusciti a osservarne solo poche e molto vicine a noi. Una nuova tecnica permette di spingere lo sguardo nell'universo più distante. Una galassia nana oscura è stata individuata a 10 miliardi di anni luce dalla Terra da un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, MIT, dell'Università di Groningen nei Paesi Bassi e delle Università della California a Davis e a Santa Barbara, che ne danno notizia in un articolo pubblicato su Nature a prima firma dell'italiana Simona Vegetti, attualmente ricercatrice al MIT. Secondo i modelli di formazione delle galassie, attorno alle galassie principali dovrebbe formarsi un certo numero di galassie satelliti o galassie nane. Questi oggetti non brillano molto intensamente e solo quelle vicine alla Via Lattea possono essere osservate con relativa facilità. Di fatto a oggi ne sono state osservate una cinquantina nel gruppo locale, di cui una trentina in prossimità della nostra galassia. Il problema è che i modelli di formazione delle galassie prevedono che la sola Via Lattea dovrebbe contare su una corona di circa 10.000 simili sottostrutture di piccola massa. Pertanto si ritiene possibile che molte delle galassie satelliti siano costituite di materia oscura, cosa che le farebbe sfuggire alla rilevazione, ma potrebbe anche esserci un problema relativo al modo in cui pensiamo che si formino le galassie, osserva la Vegetti. Una galassia oscura nell'universo remoto. Cortesia L.G. King, Manchester, NICMOS, NASA, per cercare di chiarire la situazione e cercare di valutare il modello di formazione delle galassie considerando anche quelle al di là dell'universo vicino, i ricercatori hanno pensato di individuare la presenza di eventuali galassie nane nell'universo lontano, là dove gli strumenti ottici attualmente disponibili non permettono di osservarle direttamente, ma per il cui studio ci si può avvalere delle lenti gravitazionali. Questa tecnica sfrutta l'allineamento lungo la linea di vista della Terra di due galassie. I raggi di quella più distante vengono deviati dalla galassia più vicina, che in virtù delle leggi della relatività generale agisce appunto come una lente. Analizzando lo schema di deviazione di questi raggi di luce è possibile stabilire se la galassia lontana possiede galassie satelliti e la loro eventuale massa. In questo studio Vegetti e colleghi hanno utilizzato come lente gravitazionale una galassia molto distante, il sistema JVS 1938-666. Capace di magnificare notevolmente le galassie di sfondo, ma proprio per questo piegandone la luce al punto da deformarne l'immagine fino a darle una forma ad anello, noto come anello di Einstein, ossia dando luogo a qualcosa che ricorda un'immagine anamorfica. Applicando sofisticate tecniche di analisi numerica ai dati rilevati grazie alle osservazioni compiute con il Keck telescopio alle Hawaii, i ricercatori sono riusciti non solo a ricavare un modello della massa della galassia lente, ma anche a mappare le anomalie dovute a eccessi di massa nell'anello di Einstein, che hanno attribuito alla presenza di una galassia nana oscura nelle vicinanze a meno di 600 parsec, 2000 anni luce, della galassia principale. Questa galassia satellite è interessante perché è stata rilevata in una regione mappata come dotata di un eccesso di massa, pur essendo la galassia nana stessa dotata di una massa limitata, circa 113 milioni di masse solari, inferiore a quella di due altre galassie satelliti rilevate recentemente sempre con il metodo delle lenti gravitazionali. A questo punto i ricercatori hanno provato a testare su queste galassie lontane l'attuale modello di formazione delle galassie, confrontandone le previsioni con la funzione di massa delle galassie satelliti, ossia il numero atteso di satelliti per una data massa ricavata dall'osservazione di questa remotissima regione dell'universo, e constatando che la funzione di massa risultante è effettivamente coerente con l'attuale teoria. I ricercatori hanno ora in programma di usare lo stesso metodo per cercare altre galassie satelliti in ulteriori regioni dell'universo, che a loro avviso potrebbero aiutare a confermare o a mettere in questione le previsioni sul comportamento della materia oscura. Ora abbiamo una galassia satellite oscura, ma se non ne trovassimo abbastanza, dovremo cambiare le proprietà della materia oscura, dice la Vegetti. Oppure potremmo trovarne tante quante ne vediamo nelle simulazioni, e questo ci direbbe che la materia oscura possiede proprio le proprietà che pensiamo che abbia.